Gli Stati Uniti annunciano un nuovo blocco navale dei porti iraniani che inizierà domani. Trump: lo stretto di Hormuz sarà nostro. Ma Teheran risponde: ogni cooperazione con gli USA sarà considerata atto di guerra. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dall'ICE durante una sparatoria, è la seconda vittima dell'agenzia anti-immigrazione in meno di una settimana. A Parigi la riunione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno firmato un patto per sviluppare un sistema antimissili balistici da destinare all'Ucraina. Ancora nessuna sanzione europea per i coloni israeliani. Neanche questa volta i ministri degli esteri dei paesi UE hanno trovato un accordo. Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per una maggioranza qualificata, che sarebbe più facile da ottenere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensione nel Golfo Persico, le forze americane riprenderanno a bloccare il traffico marittimo dei porti iraniani a partire da domani, 14 luglio. Lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social, accusando Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi del memorandum d'intesa. Come risposta, Teheran ha minacciato tutta la regione, avvertendo che chiunque collaborerà con gli USA sarà in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto di Hormuz ha alzato il livello dello scontro. Gli attacchi reciproci sono aumentati, facendo traballare i già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
E credo che le schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con le uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
E Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran sia stasera che domani. Ma sempre negli Stati Uniti, un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è rimasta uccisa oggi in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti immigrazione, a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. Sentiamo da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Di questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici. E questo al momento è il risultato più concreto del vertice dei Volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxiprestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio, e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volonterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese, con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue, se necessario. Urbi et orbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza, magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di governo della coalizione, che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi, ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Fumata nera al Consiglio Affari Esteri, i ministri si spaccano anche su come votare, se all'unanimità o a maggioranza qualificata. Il servizio di Federico Baccini.
Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le tre proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come è già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità, come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Kallas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E le sanzioni ai coloni sono anche occasione per tornare a parlare all'interno delle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safiya, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da un anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento scrive alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Ce ne parla Virginia Platini.
Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a una decina di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vorrebbe modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede è già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea allo studio.
Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni. Lo ha detto poco fa Matteo Salvini, leader della Lega, di cui Molteni fa parte. Si era fatto il suo nome come inviato del governo italiano all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati, una cinquantina di paesi, si limitano a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trampiana. Ora Salvini lo smentisce, aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà o meno su un altro membro dell'esecutivo. Sui social circola da giorni il video di un militante di Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, che a San Benedetto del Tronto ha aggredito e picchiato un senzatetto iracheno che aveva bloccato il traffico. Il video, ripreso da un passante e postato sui social dallo stesso Barboni che ha rivendicato il suo gesto, è diventato virale. Nei commenti non mancano i messaggi di supporto all'aggressore da parte dei cittadini. Ma chi è questo Giuseppe Barboni? Ce lo racconta Mario Di Vito, giornalista originario di San Benedetto del Tronto.
Giuseppe Barboni, diciamo, è un personaggio abbastanza noto al sud delle Marche per la sua intensa attività autopromozionale, social e ultimamente anche politica. Lui aveva cominciato in maniera abbastanza assurda inviando comunicati autoprodotti ai giornali locali in cui si esaltavano, insomma, i suoi successi imprenditoriali, i suoi successi sportivi. Lui fa un'arte marziale, adesso non so bene quale, le sue conquiste sentimentali. Poi è finito, oltre che sui giornali locali, a un certo punto anche su alcune testate nazionali come Dago Spia, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, Forbes, Sole 24 Ore, una sua grande perseveranza, diciamo, autopromozionale. E a un certo punto è diventato un personaggio con una sua, diciamo, viralità, una sua importanza anche lì, e negli ultimi mesi ha scoperto la politica. Prima voleva candidarsi a sindaco di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con una lista civica che aveva chiamato Tolleranza Zero. Poi era tutta una farsa in sostanza, perché lui non aveva né i candidati per la lista né si era preoccupato di raccogliere le firme per presentare appunto questa lista, e dopodiché è stato folgorato sulla via di Futuro Nazionale, di Vannacci, che ha proprio ammesso, no, nella sua costituente qualche settimana fa a Roma, che lui voleva raccogliere un po' la feccia del paese. Ecco, un po' ci è riuscito.
E il giornale termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.